Cucine Calabria, e vi presento subito i relatori che sono a tavola della presidenza, il professore Giuseppe Bruno, vicepresidente dell'UCIM Calabria, cioè Associazione Professionale Cattolica Dirigenti, Docenti e Formatori, l'avvocato Giancarlo Catelli, vicepresidente nazionale Giuristi Cattolici, Don Bruno Di Domenico, presidente delle ACRI di Paola, a cui do subito la parola per un saluto a voi tutti.
Intanto grazie a tutti voi che siete presenti qui questa sera e che ci onorate con la vostra presenza. Come rappresentante del Circolo di Paola, mi permetto di dare il benvenuto a tutti voi in questa stasera. Vorrei dire come è nata un po' l'idea di questo nostro incontro. Intanto con l'amico, cioè il vicepresidente regionale dell'UCIM, il professore Bruno, da tempo insieme stiamo pensando a questi temi di grande attualità nel panorama del volto della nostra nazione. Se poi dicevo, da tempo stiamo cercando di affrontare alcuni temi che riguardano la scena attuale sociale, politica, nonché culturale e religiosa della nostra nazione. Uno di questi temi molto importanti e forte è proprio quello che questa sera andiamo ad affrontare. Non sarò io a parlare né a relazionare in merito, avremo la gioia di poter ascoltare il professore Bruno e il nostro carissimo avvocato Gerrelli, al quale do il benvenuto caloroso e ringraziamenti vivi per essere qui in mezzo a noi, per aver accettato questo nostro invito. Certo, noi non vogliamo portare avanti nessuna battaglia, nessuna guerra, solo una discussione che sia forse animata, che sia viva, che sia vera, reale, su questi temi, e dicevo questa sera particolarmente sul tema che riguarda l'educazione di gender, tema ancora non molto conosciuto dai più, perché in modo sopito, forse anche subdolo, sta prendendo piede solo ed esclusivamente in alcuni ambienti, tenendo in quasi all'oscuro la maggior parte delle persone a cui riguarda. È un problema che riguarda tutti e particolarmente i genitori, voi genitori e dunque tutta la comunità civile. Allora vogliamo aprire un po' il nostro cuore, la nostra mente, a vedere, a capire, a leggere di che cosa si tratta e che cosa questo tema dell'educazione di genere vuole portare all'interno del cambiamento sociale e politico della nostra società civile. Quindi ringrazio voi per essere stati qui, per essere intervenuti qui in mezzo a noi e per anche le diverse opportunità che vengono date dalla nostra sede, dal nostro circolo ACRI, per affrontare temi che sono, ripeto, all'ordine del giorno e che riguardano tutta la comunità civile. Dicevo, uno di questi temi che stiamo affrontando nel nostro circolo riguardano le problematiche dell'Europa. Tanto si sta parlando dell'Unione Europea, a noi non interessa parlarne ora per via che ci sono le elezioni, già da tempo che stiamo trattando di questo tema dell'Europa e soprattutto qui nel Circolo di Paola da qualche tempo, a approfitto per dirlo, è attivo uno sportello Europa dove, ecco, insieme all'ordine dei commercialisti di Paola abbiamo dato vita ad un ufficio dove i giovani, le imprese e chiunque vuole può informarsi su bandi, su opportunità che l'Europa mette a disposizione. Quindi è una iniziativa davvero interessante, di questo ringrazio chi ci sta lavorando e chi porta avanti questa iniziativa, così come il punto giovani che è stato aperto nel nostro circolo vuole dare opportunità di incontro, di confronto con la realtà giovanile che gravita sul nostro territorio e in particolare più allargato sul territorio tirrenico. Vogliamo anche dire come il nostro circolo ARCI sta cercando di affrontare anche tematiche riguardanti il problema della differenziata, il problema della spazzatura e quindi dell'ambiente nello specifico. E proprio venerdì ci sarà, prossimo venerdì, un incontro per dare vita, insieme poi magari il nostro Renato ci darà contezza di quanto sto dicendo, per dare vita proprio ad un punto dove ci si possa incontrare per discutere sui temi dell'ambiente che riguardano tutti noi, sull'ecologia, sul rispetto del creato. Sono temi che apparentemente toccano di quasi alla larga, alla lontana, noi cattolici, ma così non è. Sappiamo bene quanto il Santo Padre sta sollecitando tutta la Chiesa su questi temi, a partire dal rispetto del creato, al rispetto di ogni uomo, partendo dall'essere come creatura creato in immagine e somiglianza di Dio, e poi anche di conseguenza tutti questi altri temi che vanno a ledere il diritto dell'essere umano così come lo ha pensato, come lo ha creato, come lo ha voluto Dio. Allora, ecco, attraverso questi temi noi come Circolo di Arti vogliamo metterci in dialogo, in confronto con tutti, provando, ecco, a portare avanti questo questo convegno del tema che andremo ad affrontare. Non è solo l'inizio di un processo che insieme con alcune associazioni paolane, con le comunità ecclesiali, con gli istituti delle suore presenti, le religiose, con il santuario e con tante altre belle realtà, vorremmo portare avanti insieme a Luci come dialogo proprio su un tema, su un problema che riguarda tutti quanti. Non mi dilungo, era solo un saluto, ma mi sono allungato di molto, ma proprio per dire come questo nostro circolo vuole impegnarsi insieme con l'UCIM e con le altre realtà ecclesiali e associative su questi temi che riguardano veramente tutti noi. Grazie.
Bene, ringraziamo il Presidente Don Bruno Domenico e aggiungiamo a una serie di servizi che noi come Circolo ACLI abbiamo già avviato da qualche tempo, il punto famiglia, che è un altro servizio che noi come Circolo ACLI di Paola offriamo alla cittadinanza. È supportato anche dalle figure professionali, quali psicologi, avvocati, che gratuitamente danno la loro consulenza professionale. E in questo momento c'è in atto un corso di formazione per le Corp, e da questo corso poi verranno rilasciati degli attestati appunto del circolare. Che permetterà poi di iscriversi all'albo delle grandi. Questo tema di oggi è un tema abbastanza importante. Quindi quella all'interno di questa tematica è importante, dove da qui a poco entreranno nel merito, quindi nello specifico il professore Bruno e l'avvocato Cervelli. Questa tematica del genere è una delle sfide più grandi che l'uomo contemporaneo si trova quindi ad affrontare. E in un'epoca questa fortemente erotizzata, quella appunto che noi viviamo, in alcuni paesi vi è una diciamo, rivoluzione in questo senso, viene diffusa da chi governa, è in atto un vero e proprio introfinamento. Per esempio in Svezia esiste da 2 anni un asilo dove l'educazione dei bambini viene fatta senza alcuna distinzione di genere, dove sono stati aboliti addirittura i pronomi maschili e femminili in cambio di generici pronomi neutri, e vengono usati giochi umani per tutti. In Italia ancora non siamo a questo livello, esiste invece un documento firmato dal Dipartimento delle Pari Opportunità dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che si occuperà delle strategie nazionali per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Io do quindi la parola al professore Bruno, che comincia a intervenire su questo tema molto molto delicato. Prego, professore.
Allora, buonasera, grazie a tutti quanti presenti, amici, colleghi, rappresentanti di varie anche associazioni, e voglio ringraziare anche Don Bruno perché è stato sensibilissimo a questa problematica, subito appoggiato questa iniziativa, e ringraziare anche le sue domenicane, perché è diciamo, il primo istituto scolastico che aderisce a questo che vorrebbe essere un progetto, come pure accennava prima Don Bruno, un progetto abbastanza ampio, che vorrebbe coinvolgere un po' tutto il territorio, vorrebbe coinvolgere la realtà ecclesiale, le parrocchie e le scuole. E quindi ringraziamo questa scuola che per prima ha aderito e collabora con noi in questa manifestazione. E voglio ovviamente ringraziare le ACHE per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo, con Bruno per la sua grande attività, e ovviamente siamo felicissimi di avere con noi il dottor avvocato Cervelli, che illustrerà questo tema della teoria del genere. Ecco, perché siamo arrivati a dover organizzare una giornata come questa, un incontro come questo? Noi sappiamo che giorno 10 ci sarà a Roma l'incontro di Papa Francesco con tutta la realtà scolastica educativa italiana. Ed è un incontro che ha per titolo l'educazione, la libertà di educazione e la scuola italiana. Questa manifestazione purtroppo forse non tutti, neanche nel mondo della scuola, ne sanno che ci sarà, perché ci sono state tante iniziative in questo periodo, per cui è passato un po' in secondo piano, ma molti di oggi si sappiamo che stanno organizzando da tempo questa giornata, questo incontro, articolando anche il proprio programma su sette parole chiave, che sono educazione, insegnanti, generazione futuro, poi autonomia e sussidiarietà, comunità, umanesimo e l'alleanza educativa. tutti temi bellissimi, molto importanti, che noi come associazioni cattoliche, Luci senz'altro, ma anche l'ANCE e anche altre associazioni, portiamo avanti quotidianamente, diciamo, con tante iniziative. Per esempio ci sarà tra qualche giorno, organizzato sempre da Luci a Castroni, però un convegno sulla autonomia e sulle grandi possibilità che l'autonomia ci offre. E ci sarà il convegno nazionale anche del Luci sull'autonomia e la rotazione. Voglio dire, sono temi che noi affrontiamo sempre, però ecco perché ci siamo voluti concentrare su questa giornata, in questo momento, per preparare coloro che andranno alla giornata all'incontro col Papa, per preparare questo grande evento. Perché queste sette parole, diciamo, si reggono su una parola, un'espressione che è fondamentale. Se togliamo quello, crollano tutte e sette, crolla tutta l'imbarcatura che noi stiamo cercando di portare avanti. E questa espressione è la libertà di educazione. E purtroppo oggi ci troviamo in questa emergenza. Ci troviamo in un'emergenza in cui vediamo che, come accennavo quelli che mi hanno preceduto nel parlare, sono tanti episodi inquietanti anche in Italia. Quello che citava la Svezia, altre realtà europee, ma sappiamo benissimo che questi tentativi sono in atto, sono stati messi in atto anche in Italia, proprio sfruttando quei documenti che faceva accenno prima, quello cioè la strategia nazionale contro la discriminazione razziale e contro la discriminazione di genere, e questa razziale non è un lapsus legale perché è stata elaborata proprio con l'Ufficio Nazionale Antirazzismo, quindi diciamo è stata identificata questa, diciamo, questo dover combattere contro le discriminazioni verso le persone di genere diverso come una forma di battaglia contro il razzismo. Ma cosa è successo? Stanno succedendo tanti episodi veramente incresciosi. Episodi incresciosi che chi non è venuto a conoscenza sicuramente è rimasto molto turbato, diciamo, da queste cose che sono successe. Chi ne è venuto a conoscenza? Perché purtroppo non tutti ne sono venuti a conoscenza. E chi ne è venuto a conoscenza, al di là che sia cristiano o no, di centro, di destra o di sinistra, in realtà è rimasto turbato dal fatto che, soprattutto da un fatto che queste iniziative siano state prese in varie parti d'Italia senza coinvolgere le famiglie. Senza coinvolgere le famiglie sono stati attuati alcuni progetti che veramente ci lasciano molto molto perplessi. In un momento storico in cui da tempo c'è l'autonomia, si sta cercando di far sì che l'autonomia sia veramente si trasforma in una forma di un'alleanza educativa tra le varie componenti della scuola, tra docenti, insegnanti, docenti, genitori, dirigenti e studenti, e anche tutte le forze, diciamo, impegnate nel territorio per promuovere la formazione del cittadino. E mentre si cerca di creare questa alleanza, l'autonomia è nata proprio per questo. E in realtà poi si disattende completamente questo discorso quando si pigliano iniziative autonome e sotto, diciamo, l'egida di qualcosa che lo Stato in qualche modo ha avallato. Ecco, quindi io dico, ho detto e dico con un proposito, diciamo, con piena consapevolezza anche a sinistra, perché c'è anche a sinistra una reazione verso questi fatti. Poi il giorno 25 è nata l'associazione voglio la mamma, che è stata creata da un deputato del PD, che è stato tra i fondatori del PD e che adesso ha praticamente sposato in pieno la causa che stiamo portando avanti anche noi, cioè della difesa di alcuni valori tradizionali che si basano su una visione antropologica che è la visione antropologica cristiana. Chiaramente sono anch'esse persone che hanno una formazione cristiana. E quindi tutti questi episodi hanno anche fatto prendere, hanno costretto poi in un certo senso il Papa a prendere posizione, il Papa Francesco ha recentemente detto cose molto chiare a riguardo, e io vorrei leggere qualcuno, per esempio dell'incontro che ha avuto con il Movimento per la Vita, l'Ufficio Internazionale Cattolico per l'Infanzia, ha detto: occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva, continuando a maturare in relazione alla mascolinità e alla femminilità di un padre e di una madre. Chi propone forme diverse di famiglia, insegna a forza ai bambini ideologie alternative, potrebbe intanto a sostenere il diritto dei genitori all'educazione morale e religiosa dei propri figli. A questo proposito, aggiunto, vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare, non sono cavie da laboratorio. Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature e genocide del secolo XX non sono spariti, conservano la loro attualità sotto vesti diverse e proposte, e con pretesa di modernità spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del pensiero unico. E 10 anni fa, meno Maria Santa Marta ha detto: oggi si deve pensare così, e se tu non pensi così non sei moderno, non sei aperto o peggio. Tante volte dicono alcuni governanti, sono sempre a capo del Papa, ma io chiedo un aiuto finanziario per questo. Ma se tu vuoi questo aiuto devi pensare così e devi fare questa legge, quell'altra e quell'altra. Anche oggi c'è la dittatura del pensiero unico che nel XX secolo ha finito per uccidere tanta gente. E al vice, cioè l'intero ufficio nazionale cattolico per l'infanzia, ha detto: non si capisce oggi, quando andiamo bambini a scuola, se si manda un bambino a scuola o in un campo di rieducazione, con chiaro riferimento alla produzione del cardinale Pagliasso al Consiglio Permanente del Liceo, dopo la sessione campo di rieducazione con la propaganda dell'ideologia di genere delle scuole italiane. Ecco, come vedete, anche Papa Francesco ha preso posizione netta a riguardo di queste cose. Questo lo dico perché nella Chiesa c'è un atteggiamento, come dire, ma il Papa però, non so se avete sentito, anche persone che sono impegnate, e invece no, vedete, il discorso è molto chiaro, cioè questa... La Chiesa certamente accoglie, è misericordiosa, è benevola, e Papa Francesco ci ha mostrato questa volta e questa volta tutta la realtà ecclesiale lo mostrano, perché se ci sono problemi, se ci sono persone emarginate, se ci sono persone che hanno potrebbero rifiutare dagli altri, è sempre la Chiesa che le accoglie. E noi abbiamo qua Don Bruno che ha fatto creato una mensa solidale, e non so quante centinaia di persone sono state ospitate adesso alla festa del 4 maggio. Cioè, voglio dire, la Chiesa è in prima fila sempre a accogliere tutti, ma non può, diciamo, dire cose non vere. Quello che vogliono farci dire queste persone oggi sono cose non vere. Perché dire che il matrimonio eterosessuale, quello omosessuale, sono la stessa cosa. Questo non è possibile, come dire che io voglio sostenere che quella sedia è uguale a un divano. Ecco, discriminare, ci sono discriminazioni necessarie e ci sono discriminazioni negative, certamente. Ora, discriminare quindi il tema in se stesso non è un fatto negativo. Se noi veramente vogliamo aiutare le persone che hanno, presentano problemi che si trovano in questa situazione, dobbiamo innanzitutto partire dalla verità. Non possiamo nascondere a noi stessi che agli altri la verità. Bene, com'è che si è arrivata a questo discorso? Perché oggi si sente bisogno di portare avanti un rivendicare un po' la libertà di educazione. Ci sono stati alcuni provvedimenti governativi che hanno generato questa situazione. Prima la strategia nazionale contro la discriminazione di genere, che sta facendo il signor Cupello, e poi c'è il decreto il 193, pare del 15 ottobre, e poi c'è la legge 128 dell'8 novembre. Questa, soprattutto la legge 128, che è quella specifica per la scuola, coniugata, diciamo, con queste precedenti, gli Stati Uniti ha esposto la scuola a dei rischi grossi, molto grossi, che noi come UGIM abbiamo subito segnalato. Infatti il 20 novembre dalla nostra sezione è partito un documento, e poi a questo proposito vorrei dire se diamo ai presenti degli indirizzi mail, si possono documentare o possono anche avere ulteriori informazioni, o dove possono dare la loro partecipazione a qualsiasi iniziativa. Noi come UCI di Paolo abbiamo redatto un documento che è stato fatto proprio dal Consiglio regionale UCI ed è stato portato a livello nazionale dalla Presidente Madeo, che è la Vicepresidente nazionale e si riunisce con noi nel Consiglio regionale, e sappiamo che c'è stata una presa di posizione, nel senso che di dire che proprio questo si chiedeva, di far presente al Ministero, a tutte le forze, diciamo, governative, tutta la faccia governativa, come si suol dire, i rischi insiti in questa legge. Perché? Questa legge in un articolo dice che deve essere fatta nella scuola un aggiornamento per i docenti che miri a superare ogni forma di discriminazione. Io non voglio addentrarmi adesso su un uso ambiguo che questo termine genere ha suscitato, però è un dato di fatto che questo rischio segnalato da noi UCI e anche dall'ANCI, a questo proposito poi leggerò quello che mi ha spedito la Presidente regionale dell'ANCI alla fine, quando faremo un po' di interventi, che doveva venire all'ultimo momento, non ha potuto venire perché è dovuto rappresentare l'ufficio scolastico regionale dove lei è distaccata perché c'era una premiazione, e mi ha mandato però una pagina, la scendenza, che poi leggerò. Quindi questo rischio è stato segnalato e puntualmente si è verificato, perché sono verificati nella scuola italiana, poi in tutto il paese, tanti episodi che, in cui si vede che zelanti, diciamo, operatori del politico, che non sono candenti, diciamo, come in paese non della camorra, però del politicamente corretto lo sarebbe, e si sono dati da fare un po' troppo, dicendo di no, senza nessun preventivo controllo. Ma questo era possibile farlo perché c'è questo articolo, ecco perché si chiedeva la vigilanza e l'attenzione. E cito solo due episodi che sono emblematici: uno, l'immissione dei libretti del Lugner nelle scuole. Questi libretti sono stati immessi tramite il web senza nessuna autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Pari Opportunità, che avevano chiesto certamente la collaborazione a lui. E quando genitori e progenitori hanno protestato, perché in questi pezzi dice chiaramente che salvaguardare la famiglia tradizionale formata da padre, madre, padre maschio, madre femmina, figli, e la religione cattolica cristiana sono fattori di discriminazione e di omofobia, è dato per scontato in varie parti di questo impero. Allora molti genitori si sono accorti di questo e hanno presentato ai parlamentari una protesta, e questi parlamentari hanno fatto un'interpellanza e il ministro ha detto, io non so, tutti e due i ministri, la pari opportunità dell'istruzione e tecnologica non sapeva niente, sono stati immessi senza che noi l'avessimo utilizzato e li hanno ritirati, ed è stata fatta anche una sanzione nei confronti di queste persone che non avevano chiesto l'autorizzazione che dovevano dare. Questo è un episodio. Poi un altro, e mi fermo qui perché chiaramente è il professore avrà molto da dirci riguardo a questo tema, e l'altro episodio è quello del liceo Giulio Cesare, di cui avete sentito parlare, purtroppo però sono cose che vengono tenute un po' nascoste. Allora, di Giulio Cesare, praticamente gli insegnanti ai ragazzi del ginnasio, 14 anni, che già hanno imposto, senza mai detto niente ai genitori, la lettura di un romanzo che chiaramente pornografico omosessuale, di pornografia omosessuale con descrizione dettagliata, se cose si possono trovare in inglese. E questo ha scatenato ovviamente le proteste dei genitori. Cioè, ma qui non è che si tratta di essere a favore di questo o a favore di quello, qua si tratta di dare a ognuno il suo ruolo. Siamo in una democrazia, siamo ancora in una democrazia. Se siamo in una democrazia, allora la scuola deve funzionare in modo democratico, non si possono, con la scusa che ci sono delle leggi ambigue, diciamo pure, perché da là parte tutto, non si può propinare ai ragazzi senza aver consultato minimamente i genitori con la pensa, senza aver fatto un discorso chiaro, propinare questo materiale. E questo significa distruggere quello che da anni stiamo cercando di costruire nella scuola. Quell'alleanza educativa che fa sì che veramente tutti partecipino, tutti abbiano voce in capitolo, perché se vogliamo veramente superare le discriminazioni, non è in questo il modo di farlo, questi sono sistemi che si usano nelle dittature e nei campi di rieducazione, come ha detto Paolo Francesco. Quindi ecco il motivo, poi ci sarebbe pure anche la parola di Roma, penso ci dirà qualcosa anche il Cerrelli. Bene, allora io non voglio occupare più tempo, forse ho parlato anche troppo, però voglio dire solo una cosa: noi stiamo cercando con il Bruno, con tutte le forze sensibili del territorio, non solo Pallara ma anche provinciale e regionale, stiamo cercando di creare una rete perché veramente vengono fuori dei progetti seri, anche di educazione all'affettività e alla sessualità, perché no? E che soprattutto tengano conto delle esigenze di tutti, delle richieste di tutti, e che non siano delle cose imposte dall'alto che finiscono per uccidere la scuola, uccidere la libertà e uccidere il futuro dei nostri figli e il futuro della nostra società. Ecco, io cedo la parola a Cerrelli, che è una persona, ci onoriamo di avere qua, perché è una persona che ha avuto la capacità di rischiare e continua ad averla per dire e difendere, per dire la verità, perché poi sempre la verità, se veramente si vuole superare la discriminazione, bisogna prima dire le cose come stanno e poi si può fare tutto il resto. E lui, presente di questi valori, rischia anche in prima persona, quindi siamo onorati di averlo qua e di ascoltare quello che ci dà riguardo a questa teoria del genere, che è veramente qualcosa di molto preoccupante. Io cedo la parola a Valentino.
Grazie. Maestra, buonasera a tutti, sono veramente contento di essere qui a Paola, ringrazio gli organizzatori, le acri sezione di Paola, e quindi Don Bruno, che è il presidente, ma anche l'UCIM con il professor Giuseppe Bruno che mi ha invitato. Ecco, Paola è la prima, non so se si sente, è la prima città della Calabria ad organizzare un incontro di questo tipo. Perché devo dire che in Calabria, nel mondo in generale, ma in Calabria, non c'è ancora questa sensibilità su questi temi. E devo ammettere che Paola è veramente la città calabrese all'avanguardia, perché è la prima, mi risulta, che sta organizzando incontri su questo tema. Questo tema molto importante. Allora, io prima di iniziare la mia relazione, faccio sempre una premessa e possiamo andare avanti con la premessa. La premessa è: mi scusi la premessa è questa. Questo incontro, un incontro come questo, tutti gli incontri che vado a fare, non sono incontri contro le persone omosessuali. Questo diciamolo chiaramente. Ma per quale motivo non sono contro le persone omosessuali? Solo per il fatto che sono delle persone e le persone meritano rispetto. Le persone omosessuali come tutte le persone. Allora, tutte le persone, come tutte le persone, anche gli omosessuali meritano di più. E allora, quello che è importante è capire questo. Qui non si tratta di attaccare le persone omosessuali, ma di capire quello che c'è dietro, come ci è stato detto giustamente sia dal Don Bruno che dal professor Bruno. Quello che c'è dietro è l'ideologia del genere. L'altra premessa, no? L'altra parte della premessa riguarda un equivoco che molti cattolici, ma anche gente comune, fanno, citando le parole di Papa Francesco. Papa Francesco, andando a Rio de Janeiro, sull'aereo è stato intervistato e gli è stato chiesto: ma lei cosa pensa delle lobby gay? Papa Francesco ha detto: penso male, se c'è una lobby gay è una cosa cattiva come sono cattive tutte le lobby. E allora gli è stato ancora chiesto: ma dei gay cosa pensa? E allora lui ha risposto: se una persona è omosessuale e cerca il Signore, e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarlo? Ma poi non ha chiuso qui il suo intervento, ha continuato e ha detto: il catechismo della Chiesa Cattolica spiega in modo tanto bello questo. Attenzione, fa entrare in campo il catechismo della Chiesa Cattolica. Che cos'è il catechismo della Chiesa Cattolica? È uno strumento essenziale per tutti i cattolici, perché in questo testo noi scopriamo cosa vuol dire essere cattolici. Quindi capiamo le cose che dobbiamo credere, le cose che dobbiamo sperare, le cose che dobbiamo fare. E il Papa Francesco ci indica la soluzione, l'interpretazione della domanda, no? Quindi la soluzione alla domanda che gli è stata fatta, ecco, dicendo così: lo dice tanto bene il catechismo cattolico. E cosa dice? Al 1357 afferma che bisogna accogliere, rispettare ed evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Ma attenzione, una cosa sono le persone omosessuali, una cosa sono gli atti di omosessualità, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, sono intrinsecamente disordinati e in nessun caso possono essere approvati o fondare riconoscimenti giuridici, e neppure possono fondare un'ideologia come l'ideologia del genere. Questo non è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. E chi non fa la distinzione tra persone che vanno rispettate e gli altri che invece vanno in qualche modo stigmatizzati, crea in qualche modo, manipola sia il Papa che il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi da cattolici cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente distinguere tra persone e altri. E allora, se noi dobbiamo, chi sono io per giudicare le persone omosessuali in quanto persone, ma chi sono io, a questo punto ci dobbiamo chiedere, per non giudicare le dottrine, i comportamenti, le leggi, sottraendomi ai miei doveri di cristiano e cittadino. Perché noi non è vero che non dobbiamo giudicare le persone, ma le leggi le dobbiamo giudicare, i comportamenti li dobbiamo giudicare. Perché? Perché per aiutare anche il nostro prossimo. Se un comportamento è sbagliato, se noi non diciamo guarda, questo è un comportamento errato, cioè noi non facciamo, non usiamo misericordia verso questa persona. Perché noi aiutiamo una persona se gli diciamo la verità, non se gli copriamo, se copriamo l'errore. Ricordiamo, noi siamo su questa terra per salvare la nostra anima, e quindi dobbiamo aiutare il nostro prossimo a salvare la propria anima. E l'incontro di questa sera vuole avere anche una nota positiva, cioè non parliamo soltanto, perché qualcuno se lo dice può sembrare un venerdì santo, no? Sempre una cosa, parliamo solo di cose negative. No, parliamo della famiglia, del bello che c'è nella famiglia. La famiglia, come dice Papa Francesco, è il motore del mondo e della storia, e quindi è la base, la cellula più piccola ma più importante della nostra società. Possiamo andare avanti. E però vediamo cosa dice Papa Francesco. Dice che la famiglia oggi è disprezzata e maltrattata, e il cardinale, il presidente della conferenza episcopale, Bagnasco, dice che questa realtà tanto disprezzata e maltrattata, citando il Papa, come ha detto il Papa, disprezzata sul piano culturale e maltrattata sul piano politico. Colpisce che la famiglia sia nominata, rappresentata come un capo espiatorio, quasi l'origine dei mali del nostro tempo. Possiamo andare avanti. E andiamo avanti cercando di comprendere, e questa è la parte un po' più pesante, però è importante da capire, come anche le carte fondamentali, no? Europee, anche quella italiana, guardano alla famiglia. Guardiamo per esempio la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. All'articolo 12, guardate cosa dice della famiglia. L'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto. Andiamo avanti. Ci sono tre principi. Il primo è che il matrimonio, l'uomo e la donna, presuppone due sessi biologici, uomo e donna, lo dice la carta fondamentale dei diritti dell'uomo, che il matrimonio di un uomo e di una donna è il fondamento della famiglia, e poi l'esercizio, ruolo dello Stato, non crea la famiglia, ma non fa altro che riconoscere la famiglia, perché la famiglia viene prima dello Stato. Vediamo cosa dice invece la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Quindi siamo in sintonia, considera la famiglia come un dato naturale. E così anche la nostra Costituzione, l'articolo 29, dice la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Andiamo avanti, è chiaro quindi il paradigma, c'è un dato di partenza che è un dato di natura, la famiglia come istituzione naturale fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, e c'è un legislatore che ne prende atto. Ma l'articolo 12, vi ricordate qual è? L'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e formare una famiglia, e in qualche modo non rappresenta più il punto di riferimento della giurisprudenza delle corti. Le corti cosa sono? I tribunali europei, e anche quelli italiani, non considerano più l'articolo 12, l'uomo e la donna, come punto di riferimento. Perché ci sono degli interventi giurisprudenziali che stanno spostando l'attenzione, vediamo come. Andiamo avanti. Si sta demolendo il paradigma familiare. E questa demolizione del paradigma familiare è iniziata circa una ventina di anni fa. Ed è iniziata con una risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994, che ha preconizzato le due conferenze delle Nazioni Unite, del Cairo e di Pechino, e quindi quella di Pechino ha trattato proprio della famiglia e dell'ideologia del gender, e così cos'è accaduto? È accaduto che questa risoluzione ha sposato l'ideologia del gender. Io voglio l'ideologia del gender che sostituisce, è stato accennato, sostituisce il sesso biologico con un costrutto culturale. Cosa vuol dire? Che dice questa ideologia del genere? Che non sono gli attributi sessuali che devono denotare un essere umano, no? Uomo o donna, ma è la cultura che poi fa diventare, fa scegliere a quale genere appartenere. Ma un attimo, ritorniamo un attimo indietro. Questo tipo di risoluzione ha sposato l'ideologia del genere, ma anche ha introdotto al contempo il cosiddetto divieto di discriminazione. È stato citato anche dal professore il divieto di discriminazione, e guardate, questo divieto di discriminazione non è però inteso come tutela da comportamenti persecutori, bensì è un diritto di tutti a tutto. Quindi praticamente il divieto di discriminazione oggi non è quando sentite andate a cercare, cioè, perché c'è una discriminazione, no? Non è inteso da questa risoluzione come tutela da comportamenti persecutori, bensì come diritto di tutti a tutto, compreso il matrimonio, l'adozione, anche tra due persone dello stesso sesso, ma adesso vedremo delle tempo. Continuiamo e qui vediamo l'articolo 14, quindi si passa dall'articolo 12 all'articolo 14, ma non solo all'articolo 14, andiamo avanti e vedremo che viene preso in considerazione dalle corti anche l'articolo 12 della Convenzione. Ma attenzione alla Carta di Nizza. La Carta di Nizza è la carta dei diritti fondamentali che è stata sottoscritta a Nizza nel 2000, ma che è entrata in vigore nel 2009. Ebbene, cosa afferma questa Carta di Nizza? Sono garantiti il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Qualcuno potrebbe dire, oh, che bello, ci riconoscono questo, ma non dice a chi. Quindi la Carta di Nizza dà la possibilità di costituire una famiglia, lascia aperto il campo di costituire una famiglia a chi lo vuole. E allora come si poteva, le corti hanno pensato, come possiamo superare questo problema, andiamo più avanti, dell'articolo 12 che dice l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Come può superarlo se dice uomo e donna? Allora, piccolissima avvertenza, questa parte che sta per chiudersi è la parte più pesante, mi rendo conto, perché io cerco di parlare il meno possibile in modo tecnico, perché so che molti di voi non siete giuristi, tranne qualcuno che è, cioè, e quindi non può sembrare un po' pesante, ma poi vedrete alla fine quanto è importante capire come si sta evolvendo la giurisprudenza, perché evolvendosi la giurisprudenza si evolve anche la nostra cultura, la nostra mentalità. E allora guardate cosa succede. Si passa dall'articolo 12, dovete avere solo 5-6 minuti di pazienza, dopodiché finiremo questa parte pesante. Articolo 12, che abbiamo detto l'uomo e la donna, come si deve superare questo? Allora, con la Corte Europea dei diritti dell'uomo, attenzione, la CEDU, che non è un organo dell'Unione Europea, a differenza della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia che si trova a Lussemburgo, questa si trova a Strasburgo e non è un organo dell'Unione Europea, ma questa e non le sue sentenze non sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri. Ma attenzione, Noi sui giornali sentiamo sempre, l'Europa ci dice, ed è sempre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, e quindi ci viene detto che noi siamo arretrati, perché la CEDU, l'Europa, dice che l'Italia è il fanalino di coda per determinati diritti, ma non ci dicono che la CEDU non è un organo dell'Unione Europea, come la Corte di Giustizia. E allora cosa fa la CEDU? Attenzione, cioè, voi dite, ma non è CEDU, perché una della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la c'è Corte Europea dei Diritti Umani. Allora, la Convenzione, che sarebbe la carta fondamentale, è l'articolo 12 che abbiamo già visto, no? Ci va dall'uomo e donna. Le corti, però, hanno spostato l'interpretazione del matrimonio e della famiglia dall'articolo 12 all'articolo 8 e 14. Di cosa parla l'articolo 8? Del diritto alla privacy, al rispetto della vita privata e familiare. E vedremo dalle sentenze velocissime, no, che vi faccio vedere, come questa vita familiare è considerata un concetto elastico, in cui uno può metterci dentro tutto quello che vuole. Il divieto di discriminazione all'articolo 14, sempre della Convenzione, è inteso non come tutela da comportamenti persecutori, come vi dicevo, ma come diritto di tutti a tutto. Andiamo avanti. In questa sentenza della CEDU del 2010 viene sancito il diritto di sposarsi, che non va necessariamente inteso come limitato al matrimonio tra persone di sesso opposto. Bensì, nel senso che ogni uomo e ogni donna hanno il diritto di contrarre matrimonio senza limiti e vincoli quanto al sesso del coniuge. Questa è una sentenza della CEDU. Continuiamo. La Corte ha considerato non solo artificioso mantenere l'opinione che solo coppie eterosessuali possono sposare, ma praticamente dice che una coppia di partner dello stesso sesso può godere del diritto alla vita familiare ai sensi dell'articolo 8. Cosa vuol dire? Vita familiare, andiamo avanti, è considerato come concetto elastico, e il desiderio individuale, la mera affettività, attribuisce il carattere di famiglia a qualsiasi unione. Quindi attenzione, in questo contesto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa capire che basta che c'è affetto tra due persone, quella è famiglia. E quindi vedete come l'affettività, una pulsione che è mutabile e che quindi uno può avere, vedrete poi nel seguito, vedrete le aberrazioni a cui si arriva a concetto di privacy e vita familiare. E questa vita familiare, che essendo disancorata dal concetto di diritto naturale, finisce per non avere più confini. Quindi vita familiare, se è il sentimento, se è l'affettività quella che conta, può essere, intesa in modo elastico, e ci si può mettere dentro ciò che si vuole e non ha più confini. Andiamo avanti. Quindi la nozione privata, di vita privata, abbiamo detto che è un concetto elastico. Andiamo avanti. Ecco, però la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si arresta dinanzi alla discrezionalità del legislatore nazionale. Perché poi, come vi dicevo, non è immediatamente vincolante. Le sentenze della CEDU non sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri. E quindi, se non c'è una legislazione e se i giudici non aderiscono, cioè non possono essere vincolanti. Andiamo avanti. Quindi fino a quando, e qui chiudo questa parte, fin quando non si introducono nel nostro ordinamento le cosiddette unioni civili registrate, di cui si sta parlando, non vi saranno i presupposti affinché i giudici di Strasburgo possano invocare il rispetto del divieto di discriminazione tra situazioni, unioni riconosciute e matrimoni, analoghe, trattate in modo diverso. Quindi capite bene che abbiamo un pressing sulle unioni civili. Perché? Perché se vengono riconosciute le unioni civili, i giudici di Strasburgo potranno dire: ecco, voi state attuando una discriminazione, perché ci sono situazioni simili trattate in modo differente. E però bisogna fare i conti con i tribunali italiani, la Cassazione, no? Giudici creativi che praticamente si appellano sempre più frequentemente alla Corte di Strasburgo. E pensate che in una sorta di shopping giudiziario, andiamo avanti, guardate che tipo di sentenza ha fatto la Cassazione riguardo a una coppia omosessuale che si era sposata all'estero e ha chiesto in Italia di poter trascrivere il proprio matrimonio. La Cassazione ha detto: i componenti della coppia omosessuale, se secondo la legislazione italiana non possono far valere il diritto a contrarre il matrimonio, perché l'articolo 29 dice che il matrimonio è solo quello naturale, l'uomo e la donna, tuttavia a prescindere dall'intervento del legislatore, quindi dicono il legislatore non ci interessa, decidiamo noi giudici, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla vita familiare, che avete visto vita familiare, vi ho detto, concetto elastico, in cui ci si può mettere dentro tutto, quindi adesso avete la capacità e le categorie interpretative per interpretare anche le sentenze della Cassazione. Titolari del diritto alla vita familiare possono dire i giudici comuni per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e in tale sede eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti. Cosa dice la Cassazione? Fate eccezione di legittimità dell'articolo 29 e di tutte le leggi che ancora non vi danno la possibilità di sposarvi, perché voi avete diritto. Questo dice la Cassazione. E allora capite bene che c'è una magistratura, ci sono le corti che sono orientate in modo tale da portare avanti questa nuova mentalità anche nelle sentenze e a creare cultura. Ma questa cultura viene fuori da alcune risoluzioni anche del Parlamento europeo. E per esempio quella del 2007, quando ha cominciato con questa risoluzione, ha indetto la giornata internazionale contro l'omofobia e la verifica della messa in atto delle direttive antidiscriminazione e istituire procedimenti contro gli Stati membri in caso di violazione dei loro obblighi a norma del diritto comunitario. Condanna questa risoluzione i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali. Quindi comincia a venire fuori questo concetto di discriminazione nei confronti degli omosessuali. Ma perché? Perché ha un senso, lo vedremo subito. E quindi un attimo, ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso. Ma perché? Ora lo vedremo. Andiamo avanti. Questa risoluzione invece del 2012 dice che i diritti fondamentali delle persone LGBT, che io aggiungerei LGBTIQA, lesbiche, gay, bisex, transgender, intersex, asexual, queer, poi se volete nel dibattito vi spiego un po' i termini di queste sezioni, non li conoscete, praticamente queste persone sarebbero maggiormente tutelate se si avessero accesso a istituti giuridici quali la coabitazione, l'unione registrata o il matrimonio. Andiamo avanti. Quindi noi ci troviamo il vero discrimine tra le legislazioni che considerano cosiddette gender friendly, quelle favorevoli all'ideologia del gender, e quelle non gender friendly, tra cui rientra l'Italia, che viene considerata come nazione non gender friendly. E allora il gender viene inteso come nuovo pilastro, è finito la parte pesante, è finita. Il gender va inteso come nuovo pilastro attorno al quale rimodellare non solo la disciplina del matrimonio e della famiglia, ma anche adozione, fecondazione e programmi educativi. E viene inserita la cosiddetta neolingua, una neolingua giuridica. Pensate che i moduli, lo vedremo più avanti, i moduli di alcune scuole, pensate a quelli di Milano, hanno moduli scolastici per l'iscrizione, hanno cambiato i termini padre e madre e hanno sostituito a questi termini genitore 1 e genitore 2, proprio perché la non discriminazione doveva essere attuata. Ma non soltanto questo, c'è anche il termine, no? Invece di padre e madre, genitore 1 e genitore 2, ma anche utero in affitto, invece di utero in affitto si parla di gestazione per altri. E voi mi direte, ma questo è possibile? Dovete sapere che proprio lo scorso anno ci sono state, una di qualche giorno fa, due sentenze del Tribunale di Milano per due volte. Una è andata in Ucraina a comprare il ventre di una donna povera, pagando, fammi nascere un figlio, porta avanti la gravidanza per me. Si sono presi questo figlio, sono arrivati in Italia e hanno dichiarato che era loro figlio. Ebbene, gli hanno subito opposto l'eventuale reato di alterazione di stato e di falso. Ebbene, il Tribunale di Milano ha detto no, non c'è alterazione di stato, voi potete considerare vostro figlio questo che avete comprato in Ucraina. E è successo subito qualche giorno dopo un'altra coppia di Milano che è andata in India a comprare la pancia di una donna, a farsi fare un figlio, l'ha portato in Italia, il Tribunale di Milano ha detto la stessa cosa. Quindi capite bene che le corti, i tribunali, ormai rendono lecito quello che non dovrebbe essere lecito. L'utero in affitto vuol dire comprare la pancia di una donna e estirparle il figlio appena nato, in Ucraina, usare una donna. Ebbene, i tribunali, le corti, i giudici creativi non considerano un reato questo, ma lo considerano perfettamente legittimo. Così non si parla più di luogo di vendita, non si parla più di vendita di ovuli femminili, ma si parla di ovodonazione. Cosa vuol dire? Se una donna non può avere figli, va da un'altra donna, si fa donare, dietro compenso naturalmente, un ovulo, e allora è una ovodonazione, non è più vendita. E allora cosa dobbiamo dire? Che ci sono venute fuori le cosiddette norme anti-omofobie. Ma queste norme anti-omofobie sono un cavallo di Troia per giungere in realtà al matrimonio e all'adozione gay. Guardate qual è il processo, è chiaro. Legislazione anti-omofobia, adesso vedremo, ne parleremo in modo più esteso più avanti. Riconoscimento giuridico delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso, una volta che viene approvata la legge anti-omofobia, nessuno più potrà criticare i matrimoni e le unioni tra persone dello stesso sesso, e allora ci sarà il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso. Una volta che è stato questo riconoscimento, a tali unioni è dato lo status di matrimonio. Unioni, ma chiediamo il matrimonio, la stessa cosa. Una volta che si è arrivati a questo, si arriva all'adozione, ma anche alla fecondazione artificiale delle persone dello stesso sesso. E allora si estende l'adozione, distribuire l'adozione della fecondazione artificiale anche a persone dello stesso sesso. E allora, questo, dimmi, ma questo forse lo stai dicendo tu? No, guardate, in Francia così è accaduto, scusate se non si vede bene la slide. Nel 2012 il legislatore ha inasprito le sanzioni antiomofobia, ponendo la provocazione alla discriminazione anche contro il pubblico. All'inizio del 2013 è stata approvata una legge che ha esteso l'istituto del matrimonio alle unioni delle persone dello stesso sesso, ma con i diritti conseguenziali, compresa l'adozione. Nel 2013 è stata varata la riforma della scuola, ed è quello che interessa in modo particolare a voi. Ma guardate, il ministro dell'istruzione Bellion, guardate cosa ha detto testualmente, che bisognava combattere la lotta contro l'omofobia tra i bambini di scuola, strappare il bambino da tutti i suoi legami prerepubblicani per insegnargli a diventare un cittadino, e gli stessi moduli di iscrizione scolastica non devono contenere accenni ai legami prerepubblicani padre e madre, perché devono essere sostituiti da responsabile legato 1 e responsabile Voi sapete che in Francia, in Spagna e in altre nazioni dove vi è la legge antiomofobia e dove c'è il matrimonio omosessuale, hanno cambiato i termini nei codici civile e penale. Non si parla più di padre e madre, ma si parla di genitore 1 e genitore 2. Non si parla più di marito e moglie, ma si parla di coniuge 1 e coniuge 2. Questa è la prospettiva verso cui stiamo andando. Ma perché tutto ciò? Come mai sta succedendo questo? Perché vi sono delle correnti culturali che da tempo lavorano per creare una nuova etica e per favorire una rivoluzione culturale in questo senso. Oggi, e qui il discorso si fa serio, è messo in discussione il concetto di natura. Oggi, se parlate con le persone vicino a voi, i vostri amici, i vostri parenti, anche i professori, con gli studenti, no? E che dite questo è contro l'ordine della natura, vi dicono in faccia, perché vi dicono: ma che cos'è la natura? Non esiste la natura, la natura pensi tu che esista, non esiste un diritto naturale. E se non esiste un diritto naturale, se non esiste una natura, non esiste neppure la normalità. Lo sapete, la normalità oggi non esiste. Se uno dovesse dire sì, ma questo non è normale, ti dicono: questo non è normale per te. Ma non è vero che non è normale, perché normale per me è normale, per te non lo è. E per farmi capire come non esiste il concetto di normalità, a me l'altro giorno è accaduto di essere andato in giro sul web. E allora in giro sul web sono capitato sul sito di un movimento politico che usa il web per trovare il suo consenso sociale. Ebbene, questo, avete capito di quale movimento mi ha fatto parlare? Ecco, in questo partito, in questo blog, vi era un signore che ha fatto, che è anche un deputato di questo partito, che ha fatto una proposta. E questa proposta era divisa in tre parti. La prima diceva: a me piacerebbe che venisse approvato il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. E fin qui, questa cosa l'abbiamo già sentita. La riteniamo ripugnante, cioè non la riteniamo giusta, però in ogni caso l'abbiamo già sentita. Ma la seconda proposta cominciava a diventare inquietante. Diceva: a me piacerebbe che venisse approvato il matrimonio tra più persone. Comincia a diventare un po' strana, ma la terza proposta diventava del tutto inquietante. A me piacerebbe che venisse approvato il matrimonio tra più specie, cioè tra un uomo e una donna. Attenzione ad una condizione che ci sia il consenso della vita. Testualmente, scritto, lo so, ce l'ho, non lo so dimenticare. E allora capite bene che siamo in un contesto in cui non esiste più la verità, non esiste più la natura. E non lo dicono soltanto persone così, ma anche degli scienziati, persone che vengono considerate scienziati. Guardate cosa dice Umberto Veronesi. Umberto Veronesi dice: la specie umana si va evolvendo verso un modello unico. Le differenze tra uomo e donna si attenuano e gli organi della riproduzione si atrofizzano. Questo mica il fatto che la fecondazione artificiale, clonazione, il sesso non è più l'unica via per procreare, finirà col privare del tutto l'atto sessuale del suo fine riproduttivo. Il sesso resterà, ma solo come gesto d'affetto. Dunque non sarà più così importante se sceglieremo di praticarlo con un partner del nostro stesso sesso. Ma gli risponde un secolo prima. Certo, guardate cosa dice: quando tutti saranno senza sesso, ci sarà uguaglianza. Non ci sarà né donna né uomo, non ci sarà che fraternità libera ed eguale. L'unica consolazione sarà che ciò non durerà che per una sola generazione. E avete capito la profezia che c'è stata? Avete capito dove stiamo andando? Verso la fine della nostra generazione. E Chesterton continua affermando che i fuochi saranno accesi per testimoniare che 2 più 2 fa 4. Le spade saranno sguainate per mostrare che le foglie sono verdi d'estate. Quindi le cose ovvie bisognerà sguainare la spada per dimostrarle. E allora come è avvenuto ciò? Ecco, è avvenuto con un processo storico. Il 68 è stata una rivoluzione culturale, proclamando il divieto di vietare il primato del desiderio, anche aperto poi a legislazioni favorevoli all'aborto, agli anticoncezioni liberi, alla droga legalizzata, all'istituto rifiuto di ogni morale sessuale, diventando parole d'ordine del movimento degli studenti, questa libertà, no? Come? Ed è interessante notare che una filosofa del 68 è Simone de Beauvoir. E Simone de Beauvoir ha lanciato uno slogan: donna non si nasce, ma si diventa. Qualcuno potrebbe dire, ma quasi quasi che bella questa frase, quasi quasi la vado a mettere come frase di stato sul mio profilo Facebook. Ma se facesse una cosa del genere, farebbe un errore gravissimo, perché questa frase contiene e intrinsecamente velenosa. Perché cosa dice Simone de Beauvoir, che è l'antesignana dell'ideologia del genere? Praticamente dice che non è importante come nasce una donna, di che sesso nasce, non è importante guardare gli attributi sessuali, ma è la cultura, l'esperienza che crea una donna. Cioè, è la cosa fondamentale, non è il sesso biologico, ma è il sesso, è il genere, cioè è l'evoluzione che una donna con l'esperienza, con la cultura fa. E allora, nel 68 c'era anche il movimento gay, continuiamo, che chiede matrimonio, ma poi nel 2007, attenzione, questi sono i cosiddetti principi di Yogyakarta, che pochi conoscono, ma questi principi di Yogyakarta, pessima questa slide, scusate, ma ha analizzato 29 diritti, questa è una commissione dei diritti umani dell'ONU, ha analizzato 29 diritti già vincolanti dal diritto internazionale, come il diritto alla vita, l'educazione, la libertà dalla tortura, cioè, e li ha reinterpretati un ad uno in chiave omosessuale. E questi principi di Yogyakarta sono stati considerati dal Consiglio d'Europa del 29 luglio 2009. E allora la Peters, che è una saggista americana, una professoressa, dice che i radicali cambiamenti di mentalità e di comportamenti sono prodotti all'interno delle istituzioni, all'interno delle famiglie, delle scuole, degli ospedali, delle aziende. La facciata istituzionale è rimasta in piedi, ma gli agenti della nuova etica occupano l'interno dell'edificio. L'avversario è da cercarsi dentro. Il luogo del combattimento postmoderno è all'interno. E ciò spiega ancora perché non sia stato identificato dalla maggioranza delle persone. Noi siamo in presenza di una democrazia totalitaria. Come diceva Jacob Dalmon, uno storico del 50, in un famoso saggio, La democrazia totalitaria, noi pensiamo di essere in democrazia, pensiamo di essere liberi di pensare e dire quello che vogliamo, ma non è così. Vi è in apparenza, ma vi è il perseguimento e la realizzazione di uno scopo collettivo assoluto. E chi lo sta realizzando? E adesso vi dico chi sono gli agenti. Una grande saggista, sociologa, Gabriele Cubilli, saggista tedesco, dice: la rivoluzione sessuale globale viene promossa dalle elite al potere, ONU e Unione Europea in primis. Ma con esse si deve intendere l'intera rete di impenetrabili sotto-organizzazioni, di queste fanno parte gruppi industriali globalizzati, grandi fondazioni come Rockefeller e Guggenheim, persone molto ricche come Bill e Melinda Gates, Pentagon e Warren Buffett, e grandi organizzazioni non governative come la International Planned Parenthood Federation e l'Unione Internazionale delle Lesbiche e degli Omosessuali. Tutti questi soggetti lavorano nei livelli superiori della società, avendo a disposizione enormi risorse economiche, e tutti hanno interesse comune: ridurre la crescita della popolazione su questo pianeta. l'aborto, il controllo delle nascite tramite contraccettivi, la distruzione della famiglia. Tutto questo serve lo scopo della creazione di un nuovo ordine mondiale. Ma qualcuno di voi potrebbe chiedere, ma perché vogliono distruggere la famiglia? Perché la famiglia è un corpo intermedio tra l'individuo e lo Stato. È una protezione per l'individuo. L'individuo, se non ha più questa protezione, può essere maggiormente controllato, perché la famiglia è un regno impenetrabile dall'esterno. E se viene distrutto questo ambito, allora siamo soli, siamo monadi, e siamo più facilmente controllabili. Quindi un progetto per la creazione di un nuovo ordine mondiale vuole distruggere in primis la famiglia. E come lo fa? Lo stiamo per vedere. E lo stiamo per vedere, però, cercando di capire che siamo in mezzo ad una battaglia. Siamo in mezzo ad una battaglia, principalmente questa battaglia è una battaglia di tipo culturale. E questa battaglia però ha una portata soprannaturale. Se non si comprende che questa battaglia ha una portata soprannaturale, si fallisce completamente la prospettiva. Io direi che si parte dalla Genesi. Io vorrei l'inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Guardate questa. E questa pagina viene interpretata molto bene, in modo esteso, da un grande santo del Settecento, però che è molto caro al nuovo santo, San Giovanni Paolo II, che ha mutuato da lui il suo motto, Totus Tuus. E questo trattato della vera devozione a Maria, San Giovanni Paolo II lo aveva sempre sul suo comodino, perché lo considerava un testo mirabile e fondamentale. Leggiamo, lo so, è un po' lungo, però è importante leggere questo passo di San Luigi. Non soltanto Dio ha posto un'inimicizia, ma delle inimicizie. Non soltanto tra Maria e il demonio, ma tra la stirpe della Santa Vergine e la stirpe del demonio. Dio ha posto delle inimicizie, delle antipatie, delle opposizioni profonde tra gli autentici figli e servi della Vergine Santa e coloro che sono figli e schiavi del demonio. Non si possono amare tra loro, non ci può essere intesa degli uni con gli altri. I figli di Belial, gli schiavi di Satana e gli amici del mondo, che sono la stessa cosa, hanno sempre finora perseguitato e sempre più perseguiteranno quelli e quelle che appartengono alla Santa Vergine, come in passato Caino ha perseguitato suo fratello Abele ed Esaù suo fratello Giacobbe, che sono le figure dei falsi credenti e dei veri credenti. Ma il potere di Maria su tutti i demoni si rivelerà specialmente negli ultimi tempi, quando Satana tenderà a insidiare il suo calcagno, cioè agli umili schiavi e ai devoti figli che la susciterà per fargli guerra. Essi saranno piccoli e poveri, secondo il mondo, in basso, davanti a tutti come il calcagno, calpestati e maltrattati come quelli di calcagno rispetto alle altre membra del corpo, ma in cambio. Essi saranno ricchi nella grazia di Dio, che Maria comunicherà loro con abbondanza, grandi ed elevati in santità davanti a Dio, superiori ad ogni altra creatura per il loro zelo coraggioso, e saranno così fortemente sostenuti dall'aiuto divino che con l'umiltà del loro calcagno in unione a Maria schiacceranno il capo del demonio e faranno trionfare Gesù Cristo. E qualcuno potrebbe dire, ma questo è un santo del Settecento, è fuori luogo parlare di questa battaglia, cioè, Bergoglio, quando era cardinale Bergoglio, quando ancora non era papa, all'introduzione del matrimonio omosessuale in Argentina nel 2010, quindi 4 anni fa, ha detto queste parole testuali: è in gioco l'identità e la sopravvivenza della famiglia, padre, madre e figlio. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e privati della loro maturazione umana che Dio ha voluto avvenire con un padre e con una madre. E in gioco il rifiuto totale della legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori. Qui pure c'è l'invidia del demonio, attraverso la quale il peccato è pure morto. Un'invidia che cerca astutamente di distruggere l'immagine di Dio, cioè l'uomo e la donna, che ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e dominare la terra. Non siamo ingenui, questa non è semplicemente una lotta politica, non è un tentativo distruttivo del disegno di Dio, non è solo un disegno di legge, questo è solo uno strumento, ma è una mossa del padre della menzogna che cerca di confondere e ingannare i figli di Dio. E Benedetto XVI ha parlato di questa battaglia dicendo che emergono due modi di vivere il rapporto dialettico tra loro. Il primo lo potremmo definire sistema di Cristo, a cui l'assemblea dice di appartenere. Il secondo è il sistema terrestre anti-regno e anti-alleanza messo in atto dall'influsso del maligno, il quale, ingannando gli uomini, vuole realizzare un mondo opposto a quello voluto da Cristo e da Dio. Parole testuali. L'assemblea deve allora saper leggere in profondità la storia che sta vivendo, imparando a discernere con la fede gli avvenimenti per collaborare con la sua azione allo sviluppo del regno di Dio. E Papa Francesco da Papa dice: il drago, il male c'è nella nostra storia, ma non è l'unica storia. Andiamo avanti.
Ancora.
E allora, quello che è importante capire è che il campo di battaglia è il nostro cuore. Noi c'è in corso questa battaglia, ma ognuno di noi può scegliere da che parte stare. Può scegliere se stare con Dio o se stare con il demonio. E l'uomo è situato in un contesto sociale. E questo contesto sociale ne influenza le tendenze, le idee e i fatti. E oggi in quale contesto sociale viviamo? Oggi qual è culturalmente il contesto sociale di cui è premio la nostra società? È il cosiddetto relativismo etico. Che cos'è il relativismo etico? È facile da spiegare. Relativismo etico vuol dire che non esiste una sola verità. Ci sono tante verità quante sono gli uomini. E sapete, a me a scuola mi ha insegnato che dobbiamo ragionare in questi termini, che non esiste una sola verità. Ci sono tante verità, che non esiste la natura, ci sono tante nature, che non esiste la normalità. Questo a me ha insegnato anche a scuola. E allora quello che è importante, se noi comprendiamo che vi è un relativismo etico,